con Patrizia Nesti, insegnante Unicobas Scuola di Livorno, e con lei vogliamo cercare di capirne un po' di più di questo caos che c'è all'interno delle scuole al momento della ripresa. Addirittura sappiamo che le scuole sono riprese in molte località, sicuramente lì in Toscana il 7, ma le circolari attuative delle ultime disposizioni governative sono arrivate l'8. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno, buongiorno. Sì, il caos non è una novità nella scuola, perché è un caos storico che poi nel periodo del, in questo lungo periodo ormai di Covid si è intensificato e che non ha mai un attimo di tregua. Certamente il caos di questo rientro è un caos eccezionale che ha delle caratteristiche inquietanti e veramente fastidiose, perché insomma lavorare in questo modo è veramente deprimente, veramente, anzi più che deprimere, genera rabbia. Io sono in una di quelle scuole toscane, in una scuola superiore, lavoro in una scuola superiore che è rientrata appunto il 7 di gennaio, venerdì scorso, giorno dell'uscita del decreto legge che poi ha visto, come dicevi, la circolare applicativa addirittura arrivare l'8 di gennaio. Quindi con un ritardo enorme sulla riorganizzazione del post vacanze, della ripresa in un momento di contagio altissimo. E queste disposizioni sono arrivate anche in una situazione molto caotica, anche perché effettivamente è un settore, così come molti altri, che è falcidiato dal contagio in questo momento molto alto. Così come abbiamo letto di treni che saltano corse, autobus che saltano corse anch'essi, cioè, anche i lavoratori della scuola hanno questo problema. E sono moltissimi gli studenti che sono assenti o per contagio o in via precauzionale o insomma per vari motivi, e sono moltissimi anche personale scolastico, sia docente che ATA.
Siamo
attorno al 25%, siamo attorno al 20-25%, si sta sfiorando il 25%, e le previsioni insomma non fanno sperare in un abbattimento, ma anzi in un'intensificazione prossima.
Per capirci, per chi ci ascolta, siccome siete una categoria da 1 milione di lavoratori, vuol dire che 250.000 lavoratori in questo momento non nella scuola sono assenti, quindi ci sono 250.000 lavoratori in meno.
Certo.
E come fate a tirare avanti?
Malissimo, malissimo, perché ovviamente questo è un lavoro che richiede una sua frontalità, richiede una certa modalità fisica. Al di là poi delle soluzioni sempre pronte dietro l'angolo come la DAD, anche se poi vengono demonizzate, magari poi dopo affrontiamo anche questo. Comunque queste assenze sono assenze che derivano anche da varie cause. Quella del contagio non è l'unica, perché sì, è la causa maggiore, la diffusione del Covid, ma non è l'unica causa, perché a questa particolare diffusione, a questa recrudescenza, a questa fase della diffusione del Covid si aggiungono altre congiunture che vanno un po' a segno. Innanzitutto stanno scattando in questa fase le sospensioni di quella parte che è minoritaria, a dire la verità, però esiste, di personale che non aveva provveduto alla vaccinazione. Quindi dopo il 15 dicembre, con l'obbligo vaccinale, i presidi avevano intimato di mettersi a posto entro 20 giorni, e questi 20 giorni, tra una cosa e l'altra, feste eccetera, ora sono a scadenza, quindi anche questa è una parte di personale che viene allontanata e che si fa fatica a rimpiazzare, perché anche qui dovrebbero essere trovati dei supplenti che in realtà hanno le stesse problematiche che ha tutta la popolazione, quindi magari anche essi hanno delle problematiche di salute di vario tipo. E quindi anche questo è personale assente. E poi c'è un'altra fetta di personale che è decaduto, che sono il personale dei cosiddetti contratti Covid, il personale Covid. E spiego un attimo chi sono per chi non lo avesse presente. Sia lo scorso anno che questo anno il Ministero aveva messo a disposizione una quota di personale in più per un po' provvedere alle maggiori esigenze dettate dal Covid e tappare i buchi delle assenze. Un modo raffazzonato diciamo di risolvere il problema del personale, che da tempo chiediamo come incremento di personale, no? Il discorso diminuire il numero di alunni per classe significa sostanzialmente avere più personale, però non è stata data questa risposta, è stata data questa risposta parziale. Rispetto all'anno scorso questo personale Covid è stato però decurtato, quindi quest'anno ce n'erano meno e il loro contratto invece che arrivare fino alla fine dell'anno scolastico arrivava fino al 30 di dicembre. E, con una copertura economica molto traballante, perché è personale che viene pagato non come tutti gli altri precari, è un sottoprecario. Viene pagato con emissioni straordinarie del Ministero del Tesoro che non arrivano mai, cioè non fanno parte delle partite di stipendio che vengono pagate con risposte ordinariamente, ma con emissioni straordinarie, per cui c'è gente che non riscuote, ha riscosso solamente il mese di ottobre e quel piccolo scampolo di settembre dall'inizio delle elezioni, non ha riscosso novembre, non ha riscosso dicembre. Quindi queste persone hanno abbandonato quando è stato prorogato il loro contratto, perché nella legge di bilancio è stato previsto di prorogarli fino al 31 di marzo in corrispondenza dello stato d'emergenza, e questi l'hanno lasciati, non hanno accettato la proroga, molti di loro non l'hanno accettata. Alcuni sono fuori sede, da noi in Toscana molti vengono dall'Italia meridionale, si sono presi delle case in affitto che non sanno come pagare, per cui hanno lasciato, perché si lavora per essere pagati. Quindi ci sono dei posti scoperti anche sull'organico Covid, e tutto questo determina assenza, perché questi dovevano andare a rimediare delle situazioni di assenze, di emergenze, eccetera. Molti di questi hanno preferito ritornarsene a casa loro e fare altro, perché questo non era una situazione gestibile. Quindi insomma è una fetta di personale importante che deve ancora avere corrisposto il minimo trattamento che spetta a una persona che lavora. Quindi insomma il panorama delle assenze, come vediamo, è molto composito, per cui questo è uno dei punti. Poi, che dire, queste disposizioni che sono arrivate, cosa hanno fatto? Hanno in pratica generato un nuovo sistema di gestione della casistica Covid, che comunque è caratterizzata da un allentamento generale delle normative e dei sistemi che finora sono stati utilizzati per i tracciamenti, per la gestione delle quarantene e tutto il resto. Cioè siamo entrati in una fase in cui pur di restare a scuola abbassiamo le disposizioni di sicurezza, che già erano traballanti, anzi erano meno che traballanti.
Sostanzialmente è peggiorata la situazione, nel senso che ci sono molti molti più contagi, l'abbiamo visto e lo sappiamo benissimo.
Sì.
E contemporaneamente invece la protezione, che come già dicevi tu era traballante, si è ridotta ulteriormente. Insomma, stiamo parlando delle quarantene,
quarantene non esistono più. La quarantena come dicitura, come definizione, non esiste più. Siamo entrati in questo nuovo regime che è chiamato quello di autosorveglianza, e c'è una diversificazione tra i vari gradi di scuola tale che si arriva, no, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media e superiore, si arriva a gestire i casi con un'approssimazione che è veramente clamorosa. Innanzitutto il test molecolare, ma questo non solamente nella scuola, solo che la scuola è un luogo dove quotidianamente si trovano ad essere presenti una quantità di persone per una durata di tempo molto elevata, che ovviamente richiede un'attenzione maggiore di quella che ci può essere dal parrucchiere o al ristorante o in qualsiasi altro luogo in cui tra l'altro si accede magari per propria scelta e non per obbligo lavorativo o obbligo d'assolvimento scolastico. Insomma, quindi questa sarebbe un motivo d'attenzione. Invece, per esempio, il test antigenico sostituisce in qualsiasi occasione il test molecolare, che ci hanno raccontato fino a pochi giorni fa che era dirimente, che era quello che ci dava la certezza, che gli altri erano insomma approssimativi. Ora invece diventa la misura principale che, a cui affidarci. Quindi le quarantene non ci sono più, c'è questa autosorveglianza.
Ma tra l'altro, paradosso nel paradosso, adesso con questa variante Omicron ci dicono che i tamponi rapidi lo acchiappano molto meno, e quindi sarebbe stato il caso di incentivare di più il molecolare, invece è tutto il contrario.
No, perché appunto con il periodo particolare delle feste gestite in un determinato modo, evidentemente c'è stato un esaurimento di un certo tipo di tamponi, sono saltati i tracciamenti sono saltati, perché l'ASL ad esempio gestisce su Firenze il 10% dei casi positivi vengono tracciati, il resto sono completamente non gestiti dal punto di vista del tracciamento, non ce la fanno per la quantità dei casi. Quindi loro ce la fanno, questi sono dati che sono stati riportati da direttamente da medici, da professionisti con cui siamo in contatto, e il 10%, siamo a questi livelli. La scuola il suo tracciamento lo fa, è una delle poche agenzie che continua a fare un tracciamento quotidiano, mettendo a dura prova e quindi sottraendo altre attività che dovrebbero essere fatte, che sarebbero l'ordinario, e quindi le segreterie lavorano principalmente su questo. Le segreterie lavorano principalmente su questo e provvedono a fare tutto il sistema di quello di tracciamento che non sta facendo l'ASL, perché la situazione è completamente sfuggita. Tra l'altro, con queste recentissime misure, queste del 7 di gennaio, appunto circolare applicativa dell'8, nella scuola media e superiore dovranno anche essere distinti gli studenti vaccinati da quelli non vaccinati, oppure con le due dosi fatte da più di 120 giorni, per i quali deve essere istituita la didattica a distanza se non presentano caratteristiche di presenza sicura, quindi non vaccinati, rispetto invece ai vaccinati che possono rimanere a scuola. E questo vuol dire per le scuole gestire un'anagrafe vaccinale che dovrebbe essere gestita dalle ASL. Le ASL hanno detto che non lo fanno, lo devono fare le scuole. Le scuole che fino a poco
praticamente
fa
stanno cercando di trasformare il personale docente, il personale di segreteria, insomma tutti quelli che lavorano all'interno della scuola, in una sorta di poliziotti sanitari.
Allora,
mi sembra paradossale, perché visto, considerato che si sa perfettamente che anche i vaccinati possono trasmettere la malattia, no? Questa separazione tra studenti vaccinati e studenti non vaccinati spediti in DAD o studenti parzialmente vaccinati, insomma questa roba qua mi sembra decisamente inquietante dal punto di vista della deresponsabilizzazione da parte dello Stato rispetto alle tante cose che si sarebbero potuto fare positivamente all'interno della scuola: aumento del numero degli insegnanti, aumento del numero delle aule, riduzione del numero degli studenti, delle studentesse per aula, eccetera, eccetera, questioni delle quali dai microfoni blackout abbiamo parlato tante volte, ma vale la pena ritornarci. E invece anche all'interno della scuola si indicano i piccoli untori, esatto?
Infatti, ma tutta la questione del vaccino è stata utilizzata nella scuola, perlomeno in la scuola come settore che conosco meglio, in questo modo, perché non è stato messo in atto niente, nessuna misura, anzi l'anno scolastico si è inaugurato con la riduzione di quell'unico metro di distanza, il più basso in tutta Europa, che l'Italia aveva e che è stato definito una misura raccomandabile ma non, diciamo, necessaria, non dirimente. Quindi tutto quello che abbiamo sempre chiesto e che giustamente dici, abbiamo detto tante volte, è quasi ripetitivo dirlo: diminuire il numero degli alunni per classe, avere più personale, avere degli investimenti sull'edilizia che siano realmente risolutivi, degli spazi in cui i ragazzi devono essere ospitati, quindi con il necessario distanziamento in questo periodo, ma poi con, diciamo, uno spazio vitale adeguato in qualsiasi periodo. Niente è stato fatto e il vaccino è diventato poi la misura, che è una misura sanitaria importante, perché lo è, però se non è accompagnata da altro non è risolutiva e soprattutto scarica sui singoli un dovere che invece è in capo all'istituzione. Quindi la stessa faccenda di come è stato gestito poi la sospensione, cioè noi siamo in un settore, quello della scuola, in Toscana siamo al 98% dei vaccinati tra il personale scolastico. Se un sistema non regge un 2% che si fa tre tamponi la settimana e che quindi viene a scuola in sicurezza, cioè, e si procede con l'imposizione delle sospensioni, prima sembrava addirittura il licenziamento, ora il licenziamento no, però la sospensione sì, in una fase in cui si lamenta la povertà diffusa e quindi la mancanza di mezzi di sopravvivenza e tagli, insomma, i viveri a qualcuno, è inquietante, perché non puoi gestire un 2% che comunque è sottoposto a un obbligo di green pass e di presentazione di tampone prima di venire a lavorare, cioè, insomma, se non ce la fai vuol dire che gestisci la questione vaccinale in un modo che non è sanitario, ma ha altri scopi, evidentemente di disciplinamento di un certo tipo. Quindi questa è la situazione. E questa situazione della gestione dei ragazzi vaccinati e non vaccinati, al di là dell'aspetto discriminatorio, che è importantissimo perché siamo in una scuola, quindi l'aspetto educativo, l'aspetto sociale, aggregativo, eccetera, è importante. E si accompagna anche a una gestione burocratica pesantissima, perché di ogni alunno, su cui fino a 10 giorni fa non si poteva sapere assolutamente niente, c'erano circolari che dicevano che noi non potevamo chiedere, guai, giustamente, chiedere a un alunno ma sei vaccinato, non sei vaccinato, cioè questo non doveva comportare nessun tipo di indagine da parte nostra, c'era una rigorosissima privacy su questo aspetto. Ora è stato cancellato così dalla sera alla mattina, con disposizioni che invece mettono in capo alla scuola l'accertamento dello stato vaccinale dello studente. E questo accertamento che poi deve essere aggiornato, perché i 120 giorni fanno fede, cioè se questo vaccino è stato fatto, queste dosi sono state fatte da più di 120 giorni, a più di 4 mesi, allora deve essere sollecitato a mettere a posto il resto, oppure se non lo fa, quando capita un caso positivo in classe, essendo considerato più a rischio, farà la DAD. Però questo aggiornamento sui termini devono fare le segreterie, cioè è una cosa che dovrebbe essere l'ASL che a un certo punto in via riservata gestisce questi dati, e quando te mandi i nominativi di una classe contatterà tizio e gli dirà: guarda, te devi far così, ti devi comportare in un modo o nell'altro. Però questo è impossibile, perché la sanità distrutta, e questo sarebbe un altro capitolo, non è in grado di reggere questo sistema con una razionalità che piaccia o meno, ma che insomma indichi una certa modalità. Poi,
quindi a questo punto, dal punto di vista delle lotte, anche come sindacato, come vi state ponendo?
Allora, abbiamo fatto diverse iniziative a sostegno dei lavoratori discriminati, cioè proprio iniziative di tipo legale, di tipo di supporto legale, ricorsi eccetera nei confronti di lavoratori che venivano discriminati sul lavoro per la loro gestione sanitaria della situazione, e questo è un punto. Ci sono stati scioperi nell'autunno importanti, penso allo sciopero dell'11 d'ottobre, ma anche poi alla giornata del 4 dicembre, che è stata una giornata importante contro le misure del governo, e ovviamente a questa protesta di carattere generale, perché nonostante la situazione complessiva sia molto pesante, non sono certamente mancate e non mancano i momenti di conflittualità dei lavoratori. E questa è una fase molto difficile che prevede innanzitutto di orientarsi all'interno di questo nuovo scenario, battendosi prioritariamente per la sicurezza, e questo è un dato di fatto. Noi siamo rientrati con un decreto e un'ordinanza che mettono nelle modalità di gestione dei casi positivi l'utilizzo dell'FFP2 a scuola. FFP2 che non ci sono state ancora consegnate, e non sono ancora partite le consegne da parte del Ministero alle scuole, per cui siamo in violazione aperta ad una disposizione, e stiamo chiedendo a gran voce che questi dispositivi di protezione individuale ci vengano dati correttamente, non quelle partite sciagurate che sono arrivate in alcune occasioni e che avevano dei marchi che non erano quelli che dovevano essere utilizzati, perché anche questo è successo. Quindi c'è una grande mobilitazione, una grande sollecitazione alla mobilitazione sulle questioni della sicurezza, perché effettivamente siamo allo sbaraglio, così come tanti altri lavoratori, per carità, però ci siamo anche noi, e ci sono anche i ragazzi che si trovano esposti a una gestione che è veramente, veramente deleteria. Si riproporrà lo scenario della didattica a distanza, perché anche questa è una delle cose che incombono dietro l'angolo. C'era stata presentata la didattica a distanza come la meraviglia delle meraviglie, nel 2020, la cosa risolutiva, la quasi meglio della didattica in presenza. Ora viene demonizzata perché tenere i ragazzi a casa implica tenerci i genitori, soprattutto per quelli più piccoli, e invece tutto deve procedere perché c'è la ripartenza a costo di tutto, no? E quindi, però anche questa è una questione da affrontare, anche perché sindacalmente la didattica a distanza o la didattica mista, come viene fatta in questi giorni con i collegamenti con chi è a casa, distrugge le più elementari e basilari regole, norme, non solo della gestione educativa, ma anche delle protezioni sindacali. Si realizza una videosorveglianza del lavoratore in qualche modo, quindi anche su questo c'è da battersi, c'è da richiedere tra un po', nel mese di quando termineranno le iscrizioni, quindi nel mese di febbraio, si avranno i prospetti delle classi che si andranno a formare, e anche lì ci sarà da riaprire il fronte per richiedere che il numero di alunni per classe sia più basso. È un tormentone, sembra una cosa quasi svuotata di significato a dirlo, da tanto che l'abbiamo sentita dire, però in effetti ancora si divide per 27 il numero complessivo per andare a formare una classe e i resti si possono sommare fino a 30, 31, si sdoppia a 32 e questa è una cosa inaccettabile e si riaccenderà in questa occasione. Ci saranno anche delle sedi in cui queste cose verranno decise e saranno le sedi a cui partecipano tavoli ministeriali, tavoli di concertazione a cui partecipano alcuni sindacati, non certo il mio, per svariati motivi, e nemmeno tanti altri. E sono quei tavoli che però vedono sindacati sposare e condividere certe linee su cui poi magari li troviamo che si strappano i capelli. Ci sono ancora da destinare alcuni finanziamenti. Questi soldi del PNRR sono andati a riversarsi quasi esclusivamente su questioni balorde, sull'informatica. Si demonizza ora la DAD che rovina le menti dei ragazzi, che è vero. Però nello stesso tempo i flussi di denaro vanno sul digitale e basta. Oppure vanno su beni non durevoli, mentre l'aumento del personale e la diminuzione di alunni per classi e l'edilizia sarebbero beni durevoli. Beni non durevoli, mi riferisco per esempio al piano estate dello scorso anno, su cui abbiamo dato battaglia feroce, ma che è andato avanti, e che ha riversato una quantità di soldi per tenere i ragazzi a scuola in estate per compensare quei danni che durante l'inverno avevi fatto con le classi pollaio. E quindi e per recuperare la socialità che era stata incrinata dalla didattica a distanza. E se tutto questo fosse trattato a monte, ovviamente andando a incidere sulle cose realmente necessarie, non, forse sarebbe molto più utile. Poi nell'immediato chiaramente c'è la richiesta di screening, un reale tracciamento, l'utilizzo di tamponi gratuiti, perché anche che uno debba rientrare con un'autocertificazione dopo aver fatto un antigenico e senza un certificato medico, insomma, magari con un self-test, a me non dà poi troppa sicurezza. O ci hanno raccontato delle balle fino ad oggi ed era solo burocrazia e ce l'hanno spacciata per scienza, oppure insomma è stato fatto un cambiamento che non dà sicurezza assolutamente. Quindi l'investimento sulla sicurezza, ma quella reale, quella che i lavoratori che sono tutti i giorni sul pezzo sanno quale sia, quella sarà una delle questioni su cui intensificare di più i nostri sforzi. Con tutto che la situazione e lo scenario è veramente molto difficile ed anche la frantumazione dei lavoratori, la perdita dei momenti collegiali, riunioni che vengono fatte tutte online, collegi che vengono fatti tutte online, assemblee sindacali che ci vengono imposte online perché altrimenti ci sono gli assembramenti a cui siamo condannati la mattina quando siamo in classe, ma che magari poi il pomeriggio non si possono realizzare quando dobbiamo riunirci tra di noi. Quindi insomma la situazione è difficile, però dai, siamo qua apposta.
Insomma la qualità politica dell'assembramento, possiamo dire, o sì, sindacale, se vogliamo dirlo. Senti Patrizia, chiarissimo, io ti ringrazio molto e niente, alla prossima.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao.
Grazie, un saluto.